Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Orwell.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che approfittiamo un po' dell'occasione per parlare di Orwell, che è un gioco che parla molto di sicurezza informatica e di spionaggio, insomma, di queste cose qua, per segnalarvi una bellissima iniziativa che non so neanche come descriverla inizialmente, perché è un sito, ma dalla prima pagina vediamo che non è un app, non è un videogioco, non è un escape room come viene chiamata, ma è una bellissima iniziativa, chiamiamolo così, un gioco online molto particolare che si chiama Escape Digitale. Abbiamo avuto possibilità di giocare a questa bellissima esperienza che ti fa esaminare filmati, guardare blog, andare su pagine eccetera eccetera per scoprire misteri. Voi siete un agente segreto che deve scoprire un mistero. L'ho trovato molto molto interessante perché utilizza contemporaneamente video di YouTube, commenti a blog di siti che non avreste mai pensato, ed è tutto molto realistico alla fine come gioco, e mi ricorda un po' le escape room quando hai questi enigmi da risolvere, anche se non lo è effettivamente perché non è a tempo, è da fare in compagnia, da soli, insomma si può fare in tantissime maniere diverse ed è un'ottima maniera per passare una serata completamente diversa davanti a un PC tutti quanti insieme, ma non solo, perché può essere anche utilizzato su un dispositivo mobile, un iPad eccetera eccetera. Quindi quello che faremo sarà lasciarvi nella descrizione di questo episodio un link per poter acquistare questa bellissima iniziativa. È un link affiliato, quindi se lo usate aiutate proprio anche l'Enciclopedia dei Videogiochi.
E ora un po' di musica. Il gioco di oggi è Orwell, Keeping an Eye on You. È uscito nel 2016, sviluppato da Osmotic e pubblicato da Fellow Traveler, ed è un gioco molto particolare perché è proprio una simulazione di detective, in un certo senso, a tema distopico, con tematiche molto moderne. È uscito per PC, sistemi Apple e anche per Linux.
Questo gioco è molto particolare perché è un simulatore di Grande Fratello, come è stato definito, ed è una specie di gioco testuale in realtà, non facciamo nient'altro altro che guardare schermate di testo e cliccare e trascinare cose, quindi non abbiamo niente di azione, niente di combattimento, ma molto di thriller, suspense e cose che succedono all'interno del gioco molto molto interessanti, finali diversi e tante altre cose. L'ho trovato molto immersivo come gioco perché noi interpretiamo proprio un investigatore all'interno di questo gioco, e per quello abbiamo voluto mettere Escape Digitale come sponsor della trasmissione, proprio perché ci assomiglia molto come ruolo che andiamo a ricoprire.
Esatto, perché siamo proprio gli investigatori, come dicevi, fa un po' come Crimini Informatici, come vediamo nelle serie TV anche, dove per trovare qualsiasi tipo di informazione siamo costretti a ricercare tutti i collegamenti, e man mano che recuperiamo nuovi indizi si sbloccano nuovi documenti che possiamo visualizzare.
Osmotic Studios è una casa di sviluppo indie tedesca che ha creato appunto il primo gioco, che è questo Orwell Keeping an Eye on You, semplicemente conosciuto come Orwell semplicemente perché è uscito poi un seguito che si chiama Orwell Ignorance is Strength, che è praticamente la seconda stagione. Il gioco funziona a episodi, proprio come se fosse una serie televisiva. Mi viene in mente anche un elemento di Person of Interest, che è una serie televisiva che gira credo su Netflix o cose del genere, e effettivamente il gioco si divide in questi episodi da più o meno un'ora. Il primo gioco ha 5 episodi, il secondo gioco credo siano 3, ma forse sono anche un pochino di più, non l'ho indagato ancora di più, ma sicuramente lo faremo all'interno dell'Enciclopedia dei Videogiochi in una puntata futura.
Il sistema di gioco ci permette di visualizzare tutte le cose che possono essere i siti che hanno a che fare con i vari personaggi che troveremo nel caso che dovremo risolvere, inserendo dei dati che reputeremo importanti, che saranno segnalati dal controllo, inseriti nel database che avremo a disposizione. Ci sbloccheranno farà come una triangolazione di dati, troveranno degli altri collegamenti che potremo a nostra volta visualizzare per ottenere sempre più dati, quindi scoprire sempre più indizi per risolvere questo caso.
Il gioco uscito nel 2016 in realtà è ambientato nel 2017, quindi in un futuro o mezzo presente distopico. Siamo in una scena iniziale che è l'unica cutscene effettivamente che c'è all'interno di tutto il gioco, ambientata a Freedom Plaza, questa piazza della libertà che sta nella città di Bonton. Vediamo delle persone insomma che si muovono all'interno della piazza in uno stile molto molto particolare, con colori molto desaturati e tutto quanto molto poco definito, perché i personaggi, i modelli insomma dei personaggi sono molto stilizzati. E cosa succede? Attentato! A un certo punto esplode una bomba che uccide anche un po' di persone, e vediamo insomma tra le persone che scappano e che si muovono all'interno di questa situazione di crisi, vediamo che le telecamere stanno inquadrando alcune di queste e stanno profilando queste, quindi si vedono proprio i dati a modo di Terminator, che fa vedere insomma le foto e i vari indizi su queste persone, tra cui Cassandra, questa ragazza dai capelli blu abbastanza riconoscibile che sale su un autobus poco prima dell'esplosione.
Da qui parte il gioco vero e proprio. Facciamo la conoscenza del nostro primo personaggio di supporto, che è Symes, che non è altro la nostra guida, perché è il nostro primo giorno, il nostro test vero e proprio con questo nuovo software governativo che si chiama Orwell. In questo caso qui ci viene spiegato subito che, siccome è stata riconosciuta Cassandra, questa donna dai capelli blu nella piazza, facendo una ricerca si scopre subito che lei ha un registro penale, quindi è già stata registrata nel database della polizia del governo. Allora possiamo metterla come potenziale sospettato, e da qui si scopre la natura di Orwell, che inizialmente, inserendo un dato di una persona potenzialmente collegata a un crimine, ricercherà i dati proprio personali, quindi invaderà la privacy di questa persona. Infatti vediamo subito che, inserendo il profilo, vediamo gli articoli inizialmente del motivo per cui era stata arrestata e anche i dati personali, quindi si scopre che è un artista, e visto che è un artista c'è un suo link a un portfolio, quindi ha una pagina sua personale, e su questo sito di portfolio c'è il suo contatto Youtel, che è una chat come il moderno WhatsApp, e quindi da lì possiamo integrarci dentro il suo user di Youtel, e quindi scopriamo delle conversazioni particolari, quindi anche private, e scopriamo ad esempio che ha una relazione con un uomo, dalle telefonate essere un altro personaggio, il secondo personaggio della storia, un certo Joseph Langley.
In sostanza noi all'interno della schermata abbiamo una zona dove possiamo usare i nostri strumenti, e l'altra zona è un diagramma con i vari sospettati, i vari target che andiamo a profilare con i collegamenti che ci sono tra essi. I nostri strumenti fondamentali sono tre: il reader, quindi la possibilità di leggere siti, giornali, blog, tutto quello che può essere questo. Poi abbiamo un listener, quindi la possibilità di ascoltare e proprio intercettare le chiamate mentre avvengono. Non sentiamo l'audio, ma vediamo la trascrizione testuale da cui poi estrarre tutte le informazioni che vogliamo. E poi successivamente verrà sbloccato anche un terzo strumento, che è l'insider, la possibilità di connettersi all'interno dei PC delle persone, quindi attraverso il proprio indirizzo IP noi hackeriamo e vediamo quello che c'è sul desktop, quello che c'è sulle varie cartelle, la storia, la cronologia di navigazione, insomma tutto quello che ne consegue. Il gioco pian piano introduce questi strumenti e soprattutto introduce tutta una serie di fake account, chiamiamoli così. Come abbiamo detto, c'è Youtel, che sarebbe WhatsApp, ma c'è anche un social stile Facebook, dei blog, dei forum, i trattati della polizia, il sito del governo, insomma tutta una serie di siti molto realistici, ovviamente su una nazione che non esiste, perché questa è la nazione come viene chiamata, quindi ogni riferimento a cose vere è casuale. Ma è molto bello perché pian piano andiamo a raccogliere informazioni, in questa maniera riusciamo a collegare pezzettino alla volta tutti i personaggi che possono avere a che fare con Cassandra. Tra l'altro un'altra cosa che andiamo a scoprire è che troviamo sul luogo dell'attentato una lettera con scritta sopra una canzone scritta in tedesco, che dice proprio letteralmente: i pensieri devono essere liberi. Quindi è come se fosse una specie di manifesto per la libertà, in un certo senso. È proprio particolare che questo attentato sia avvenuto nella piazza della libertà. Tramite Cassandra veniamo a scoprire che fa parte di un'organizzazione che si chiama Il Pensiero, e pian piano cominciamo a scoprire che gli elementi della canzone che abbiamo letto prima ci sono sul blog, e ci sono questi riferimenti tutti a Orwell, non al software Orwell ma al libro di Orwell 1984, da cui tutto questo è ispirato. E cominciamo anche a mettere qualche nome da parte. Goldfell è un personaggio che a quanto pare è dentro l'organizzazione, anche forse capo. Scopriamo anche che c'è Juliet, un'altra persona che è un'amica di Cassandra, con cui avrà una conversazione proprio alla fine della giornata, e scopriremo una cosa interessante.
Successivamente all'attentato ci sarà un post fatto da Cassandra dove si complimenta con gli attentatori, però in realtà scopriamo che non è perché lei sia dalla parte degli attentatori, ma perché era solamente arrabbiata con il suo compagno che le aveva dato buca. Però la sua amica Juliet, in un messaggio, in uno scambio di messaggi che intercetteremo, le consiglierà di togliere quel commento perché potrebbe essere sospetto, visto che loro in un certo senso sono anche degli attivisti, perché scopriamo che hanno fatto delle manifestazioni contro il governo, quindi del pensiero libero, e cercando in profondità scopriremo che è stata fatta un'altra manifestazione che però è finita male perché c'è stata un'aggressione, e Cassandra ammetterà inizialmente di non aver fatto niente, ma in realtà ammetterà di averlo fatto e di essere stata scagionata per un inghippo legale, e questo sarà il motivo per cui noi potremo a questo punto andare ad arrestarla, perché avremo una prova inconfutabile.
A questo punto proprio la conversazione con Juliet verrà troncata dal fatto che abbiamo mandato la polizia ad arrestarla, quindi Juliet rimarrà senza interlocutore, e subito dopo la giornata finirà con un secondo attentato, quindi un'altra bomba, questa volta all'università di Stelligan, e quindi in sostanza questa seconda bomba scagiona Cassandra, il nostro primo sospettato, quindi dobbiamo praticamente ricominciare tutto da capo. Inizia quindi la seconda giornata.
In questa seconda giornata cercheremo informazioni sugli altri componenti di pensiero. Oltre a Goldfels e Juliet ci sarà anche Harrison. Infatti scopriremo che Goldfels era un professore dell'università dove Harrison e Juliet studiavano, e si sono trovati assieme, e quindi incitati da Goldfels hanno creato questo pensiero. Harrison e Juliet si conoscevano perché suonavano insieme in una band, poi finita male tra loro due perché stavano anche insieme, e scopriamo che Harrison adesso scrive come freelance nel National Beholder, che è il giornale governativo, il giornale principale della nazione.
Quindi in sostanza vengono definiti molto bene le personalità di questi utenti. Da una parte c'è Goldfels, che è questo professore molto romantico in quello che scrive, perché parla di libertà di pensiero. Tra l'altro il suo corso è di etica dei media, molto particolare come materia. Juliet è una persona molto molto timida, ma per lavoro, perché sappiamo che lavora come PR, è bravissimo a organizzare le cose. E dall'altra parte Harrison invece è un discolo che si definisce punk, è molto particolare perché va sempre in giro con gli occhiali da sole, con questi capelli a punta, ed è molto anticonformista, lo vediamo anche proprio dal suo Facebook, chiamiamolo così, anche se non è esattamente quel tipo di social.
E qui scopriamo anche che invece col fatto che scrive nel giornale, nel National Beholder, quello che scrive nel giornale differisce parecchio da quello che in realtà pensa, perché nel blog del pensiero è appunto antigovernativo, mentre sul giornale è in un certo senso costretto per tenersi il lavoro a scrivere a stampo filo governativo. Scavando prima nel passato e poi anche nel presente di questi personaggi, scopriamo il collegamento con la manifestazione finita male dove c'era stata Cassandra, che in realtà non era stata organizzata da Juliet, che di solito appunto con le sue doti organizzava, ma bensì da un altro personaggio che inizialmente si fa chiamare Concerned One, il preoccupato, che si dimostra nelle conversazioni molto più infervorato e molto più guerrafondaio, come dici nel let's play, perché lei vorrebbe colpire più attivamente il governo, e quindi fa in ingresso questo nuovo personaggio, e tra le righe sembra ci siano i primi sospetti che appunto, volendo fare di più attivamente, sia parte integrante di questi attentati esplosivi.
E il collegamento tra gli attentati esplosivi e le manifestazioni pacifiche in realtà viene proprio sul fatto che sono tre, quindi a un certo punto viene detto che le manifestazioni pacifiche erano tre: una è stata fatta nella piazza, una all'università e una terza è stata fatta in un centro commerciale che però non conosciamo ancora l'esistenza, quindi possiamo provare a fermare una bomba.
E qui ci viene in aiuto Symes, perché ci renderà disponibile l'interrogatorio che farà con Cassandra, che è stata intanto appunto arrestata, e lei ci guiderà dicendoci questo centro commerciale, il Circle Mall, e quindi ci dà l'indizio giusto per mandare a controllare, per far evacuare il posto e andare a scoprire quella che effettivamente risulta essere la terza bomba, quindi possiamo riuscire a fermare il terzo attentato.
Questa opzione è proprio un'opzione, appunto, il gioco non sempre è lineare, in questo caso se siamo bravi a trovare qual è il centro commerciale giusto riusciamo a scagionare il terzo attentato, altrimenti succede il terzo attentato e quindi perdono la vita altre persone e poi dovremo capire effettivamente chi incolpare della cosa. A questo punto sappiamo qualcosina di Harrison, di Cassandra, del professore eccetera eccetera, non sappiamo quasi niente di Nina, che è questa Concerned One come si fa a chiamare sul blog, ma conosciamo il nome perché viene detto ad un certo punto da Goldfels in conversazione con lei. Per conoscere qualcosina in più su Nina infatti andremo a trovare una conversazione che ha con una sua amica che si chiama Sylve, che le consiglierà di andare su un sito di incontri, in questo caso copia spudorata insomma di un sito di incontri molto molto famoso. scopriamo che Nina lì si iscrive, quindi c'ha una foto in cui vediamo che è bionda. Riusciamo ad accedere anche alla chat, effettivamente a vedere cosa sono i suoi incontri con le persone. Scopriamo anche dal suo profilo che tipo di persona cerca. Cerca una persona con stabilità economica come numero uno delle sue priorità, e capiamo che è una madre single in questo caso anche, che fa tantissimi lavori diversi su progetto, quindi è una di quelle che ha chiamata, fa praticamente di tutto da quello che vediamo. E dalle conversazioni riusciamo a capire anche con la gente che ci prova che lei parla del fatto che ha avuto un trauma di qualche tipo. A questo punto riusciamo a risalire alla sua cartella clinica, scopriamo che il suo vero nome è Nina Maternova e non un altro degli alias che in realtà abbiamo trovato proprio sul sito di incontri. Ha avuto diversi traumi, tra cui ha tutti quanti i sintomi di una PTSD, cioè la sindrome da stress post-traumatico, che è una cosa che succede ai militari. Infatti scopriamo che lei è stata un militare diversi anni fa, stava con Desmond Schwartz, che era suo commilitone e anche padre di sua figlia a quanto pare, che però è morto in missione, e quindi lei ha questo stress post-traumatico di aver perso il marito in missione e si trova adesso a fare la madre single, a cercare tanti lavori diversi, perché dal suo record all'interno del sito militare, cosa particolare, andiamo dentro un sito militare a vedere informazioni personali, quindi Orwell è molto potente a questo punto, sappiamo che dalla sua esperienza militare è stata proprio addestrata a usare gli esplosivi.
E questo si va ad aggiungere alla lista dei sospetti che si hanno su questa Nina e di conseguenza sull'associazione Il Pensiero. Inoltre scopriamo che Nina, parlando sempre con la sua amica Silvi, con i tanti lavori che fa, uno degli ultimi lavori è stato proprio nel centro commerciale che rischiava di esplodere, dove è stata trovata la terza bomba, fatalità proprio il giorno prima, quindi i sospetti aumentano ancora. E quindi a questo punto i sospetti sono talmente alti che decidiamo di mandare una squadra di polizia a prendere, a arrestarla per interrogarla e quindi sapere ancora qualcosa. Però tutto quanto ha una svolta molto triste, perché essendo un militare ed essendo anche con uno stress post-traumatico, quindi un po' instabile, c'è questa scena dove l'assalto della polizia è in diretta, perché noi hackeriamo una conversazione di Nina con Juliet dove lei dice che vuole scappare, arriva la polizia ma non si lascerà catturare così facilmente, sappiamo che ha un'arma, e poi a un certo punto vediamo che la conversazione finisce, Nina non risponde più e ci arriva la conferma dalla polizia che Nina nello scontro a fuoco purtroppo è morta.
C'è anche un tema di responsabilità molto importante secondo me, perché siamo stati noi stessi a mandare la polizia in quel punto, e se avessimo sbagliato...
Questo conclude il terzo capitolo della nostra avventura. Riprendiamo il giorno successivo indagando su quello che è effettivamente successo ieri, con tutto quello che possa esserci utile e ricondurre effettivamente al colpevole. Quindi scopriamo che effettivamente Nina, con il suo passato da geniere, ha fabbricato le bombe, e vediamo anche la reazione dei vari personaggi, ovvero di conversazioni tra Juliet e Harrison che discutono, e anche sul fatto che non trovano Cassandra, perché da quando è stata arrestata ovviamente non è stato reso pubblico, e quindi abbiamo le reazioni di personaggi che ancora non sanno determinate notizie. Pensano di contattare il compagno e l'avvocato di Cassandra per dargli una mano, perché cominciano a sentire anche loro un po' i sospetti col fatto che i loro colleghi di associazione stanno sparendo o comunque vengono sospettati di qualcosa di grave.
Ci sono due fatti molto interessanti che però non sono proprio ancora all'interno della storia. Uno è che c'è tantissimo flavor text, come si chiama molto spesso nei giochi di ruolo, cioè possiamo leggere anche pagine che non contengono informazioni per la nostra causa, ma sono elementi che torneranno utili soprattutto nella fine. Ad esempio scopriamo che il ministro della sicurezza, che si chiama Catherine Delacroix, è quella che ha fatto passare la legge che permetterà ad Orwell di essere operativo, perché adesso è ancora sconosciuto come mezzo sperimentale. Sappiamo ad esempio che la Delacroix ha studiato e ha aperto lo studio legale con lo stesso Joseph, che è appunto l'avvocato fidanzato di Cassandra. E un'altra cosa che non abbiamo citato, che adesso diventerà sempre più importante, è che c'è un hacker in questo gioco, un hacker che si chiama l'iniziato, che inizialmente è quello che cerca di nascondere e chiudere il sito del pensiero, o comunque di hackerarlo in sostanza, e dopo una breve litigata con Harrison tramite mail decideranno di unire le forze, e quindi in sostanza Harrison gli manderà un invito ad entrare dentro il pensiero, e di tutta risposta l'iniziato dirà: non posso accettare l'invito, io sono già dentro il pensiero.
Questo nuovo personaggio dell'iniziato sarà molto difficile da schedare, infatti da hacker professionista sarà quasi impossibile rintracciare. Infatti una delle pagine in cui avremo la possibilità di guardare in realtà è un profilo di un cane e quindi con scritte non traducibili. possibili, quindi è stato molto attento e quindi è molto difficile. Indagheremo però, continueremo a indagare su Joseph e scopriremo che in realtà non è legato solo a Cassandra, ma anche ad esempio ad Abram o, come dicevi, a Delacroix. Infatti facevano tutti parte del suo corso, della stessa università, e si scopre che lo stesso Joseph ha difeso Abram contro il governo. E da questo scopriamo che la sentenza però è stata caduta, le accuse sono cadute perché Abram ha dei problemi di salute. E qui scopriamo un fatto un po' particolare che sarà importantissimo per la storia. Infatti, guardando le cartelle cliniche di Abram, scopriremo che lui ha un tumore molto grave in stato terminale e al tempo della cartella clinica gli sono stati dati solo 6 mesi, massimo un anno di vita. E qui la cosa particolare è che la cartella clinica risale a 2 anni prima. E quindi cominciamo a farci qualche domanda.
Inoltre, Joseph, essendo implicato con praticamente tutti, ormai abbiamo abbastanza prove da poterlo arrestare e fargli 2 domande. Anche perché una delle cose che fa guardando il suo account di banca è dare dei soldi verso Nina. Nina aveva problemi di soldi e Joseph dà dei soldi a Nina per conto di Abram. Quindi è particolare come Abram abbia chiesto di sponda, diciamo, di aiutare un'amica, e in questo caso ha incastrato Joseph perché appunto ci permette di arrestarlo e fargli qualche domanda in più.
Ma le nostre indagini verranno interrotte bruscamente con una notizia da prima pagina del giornale locale che mostra che c'è stato un leak, una fuga di informazioni, un leak, con un articolo che svela i sospetti che si hanno sull'associazione Il Pensiero. Quindi vengono esposti tutti i suoi componenti, e quindi come diretto risultato Harrison, che lavora per lo stesso giornale, scopriamo tramite una mail mandata immediatamente che perde il lavoro, viene licenziato per sicurezza. Questo fa scattare soprattutto in Harrison, che è quello un po' più vendicativo quindi tra quelli rimasti, che vuole appunto uscire allo scoperto e vendicarsi di tutto questo, fargliela pagare perché hanno esposto le loro vite.
Proveremo ad entrare anche dentro il computer di Juliet, ma a un certo punto verremo disconnessi da Orwell. Symes, che ci parlerà, verrà tutto quanto glitchato in un certo momento e la musica si fermerà, quindi è stato anche un momento abbastanza intenso da questo punto di vista. Vuol dire che l'hacker ci sta provando ad attaccare. La corrente o comunque la connessione ritornerà per fortuna e potremo continuare l'indagine. Finalmente, con le conversazioni private di Juliet con Abram, scopriremo che viene da Stoccarda, che è un immigrato che viene dalla Germania, e un piccolissimo dettaglio ci farà scoprire che c'è una lista di persone scomparse e un certo Gunther Arons è un residente tedesco scomparso nel 1993, e se vediamo la foto è proprio quella di Abram.
Grazie al nuovo nome che scopriamo essere appunto Gunther Arons di Abram, scopriamo che effettivamente, legata alla malattia che avevamo scoperto, lo stesso Abram, o Gunther in questo caso, è effettivamente morto a fine del 2016, quindi qualche mese prima della nostra storia. Quindi questo rivolta completamente le nostre indagini, perché c'è questo personaggio che interpreta Abram che non può essere lui perché è effettivamente morto, oppure si sta fingendo morto, quindi si aumenta il carico di dubbi che il nostro istinto investigativo si deve fare. Ma dopo aver scoperto questa notizia bomba, scopriamo che l'attacco hacker di poco prima non era così leggero come pensavamo. Infatti i dati di Symes vengono doxati, vengono estrapolati, e esce un articolo che denuncia Orwell, quindi viene denunciato al pubblico la presenza di Orwell, questo sistema di Grande Fratello, e vengono proprio messi in risalto i dati di Symes, che non può far altro che fuggire, scappare dalla sua famiglia perché viene preso di mira e dato in pasto alla gente.
E quindi Benjamin Costigan, così si chiama, viene arrestato per colpa nostra in certo senso, perché noi non possiamo fare altro che seguire il protocollo e quindi caricare le sue informazioni al sistema e vedere che è invischiato in tutto questo. Qua si cominciano a vedere alcune falle effettivamente di questo sistema, lo vediamo anche durante il gioco. Ad esempio, quando qualcuno scrive una cosa e non la pensa, ci sono tantissime maniere in cui si dice qualcosa, si scrive qualcosa non in maniera letterale, in realtà noi possiamo prenderlo e caricarlo al sistema. Ad esempio, a un certo punto Cassandra, chiacchierando con un'amica, dirà ma non torturarmi così, dirà questa frase che ovviamente è tipo non tenermi sulle spine, e se tu carichi quell'informazione viene fuori che Cassandra sta facendo tortura sulle proprie amiche, cosa che veramente non è così, è un modo di dire, no? Però in realtà il sistema può essere fallato in questa maniera, così come appunto sulle informazioni di Cassandra che dice che è bello che sono esplose le bombe, e quindi se tu decontestualizzi le cose veramente può diventare un'arma a doppio taglio. Così lo sarà anche con lo stesso Symes, infatti ciò che viene scritto sul giornale lo implica, noi le caricheremo perché sono le uniche informazioni che che abbiamo a disposizione.
Una cosa che non abbiamo ancora detto finora, dei dati che possiamo utilizzare, che potremo scegliere appunto se caricare o meno, ci saranno anche dei dati discordanti tra loro, che saranno evidenziati in maniera diversa e che faranno riferimento a anche altri documenti dove viene detta magari una cosa opposta o comunque diversa da quella che viene detta nel primo articolo. E quindi starà a noi, in base anche agli altri indizi, inserire e scegliere quale delle due notizie sia più adatta, più veritiera per il nostro caso. Quindi qui, allontanandoci ancora un po' dalla linearità del gioco, perché non è che ci viene tutto dato pappa pronta, che noi basta che buttiamo dentro i dati e vengono fuori gli indizi e la soluzione, ma potremo anche, anzi dovremo scegliere anche le soluzioni giuste. Questo fatto dal fatto anche che, come abbiamo detto all'inizio, il gioco presenta più finali differenti,
e questi finali vengono fuori proprio nell'ultima giornata, il quinto episodio, che si chiama Sotto le fronde del castagno, che è un'altra citazione sempre a 1984 di Orwell. Anziché avere Symes, che come al solito ci accoglie all'inizio di ogni giornata, visto che appunto è stato arrestato, comunque è stato tolto da questo sistema, sarà direttamente Catherine Delacroix, quindi il ministro che viene direttamente a parlarci e a dire che stiamo facendo un ottimo lavoro e che dobbiamo arrivare a una conclusione. All'interno della giornata ci sarà una mail da Gunther, che è appunto Abram che abbiamo conosciuto prima, che però è morto, quindi non sappiamo chi c'è dietro veramente alla tastiera, che inviterà tutti quanti i membri del pensiero a trovarsi al Cyber Café Chestnut, che è un altro dei luoghi frequentati un po' da tutti, per discutere effettivamente sul futuro.
E in più, adesso che ci avviciniamo più alla fine di questa indagine, di questa storia, abbiamo sempre più dati da cercare, ma anche meno tempo, perché in questo quinto episodio, in questo quinto giorno, ci viene dato una specie di limite di tempo. Infatti avremo al massimo 20 dati che potremo inserire su Orwell, che questo mima, diciamo, lo scorrere del tempo. Il gioco ci complica le cose in maniera più cinematografica. Sappiamo che a un certo punto, hackerando il telefono di Harrison, scopriremo che lui ha mandato la mail firmandosi Abram, però scopriamo subito dopo che lui ha perso il telefono e quindi qualcuno con il suo telefono ha mandato una mail per distogliere l'attenzione. Quindi le cose si complicano non poco e abbiamo anche veramente poco tempo.
Unendo però i puntini riusciremo a capire molto di più. Capiremo che Cassandra, ormai scagionata dalla fine della prima giornata, è stata mandata alla piazza dove ci sarebbe stata l'esplosione, quindi in un certo senso è stata incastrata facendola passare proprio lì, da Juliet, e Juliet è quella che sta tirando un po' le fila dietro a tutto quanto. È lei che manderà la mail dal telefono di Harrison, quindi Harrison perde il telefono che Juliet utilizzerà per mandare avanti questi messaggi, e il tutto verrà rivelato poi nella famosa riunione di cui vi parlavo prima. Quindi dopo che avremo raccolto tutti i dati, questi 20 data chunk che abbiamo a disposizione, ci sarà questa conversazione molto lunga con tutti quanti i membri. Ovviamente non c'è più Abram, perché è uno di loro in sostanza, e si metteranno a parlare tra di loro, con anche lo stesso iniziato dentro la conversazione.
E Juliet qui ammetterà di essere lei l'artefice di tutto quanto, perché lavorava assieme a Gunther nella ditta informatica dove lavora, e con la sua ricerca è venuta appunto a scoprire, anche essendo stata sua allieva, Gunther le dà il compito di portare avanti il suo pensiero, perché lui sa già che morirà. Però Juliet in questo caso prende una svolta più decisa e più terroristica, proprio letteralmente, e quindi fa questo piano enorme per smascherare Orwell, questo sistema Orwell che è ancora nascosto al pubblico. La gente non sa di essere controllata a questi livelli, e quindi ci mette di fronte, lei e gli altri componenti del pensiero, di fronte a una scelta, perché durante la conversazione l'iniziato hackera di nuovo Orwell, e quindi isolano momentaneamente la Delacroix e parlano direttamente a noi, giocatore.
A questo punto dobbiamo fare una scelta, capire qual è la scelta giusta. È molto difficile secondo me in questo caso, perché ci sono quattro finali diversi del gioco con diverse conseguenze. La connessione tornerà e Delacroix ritornerà disponibile e ci darà anche possibilità di accedere al computer dell'iniziato, perché qualche informazione su di lui l'abbiamo anche trovata. A seconda delle strade che andremo a scegliere ci saranno i vari finali. Potremmo cercare di hackerare anche il computer stesso della Delacroix, oppure quello dell'iniziato, o tante altre opzioni. Veramente si può cogliere occasione di aggiungere tutti i data chunk che vogliamo, e a un certo punto ci sarà un data chunk che innescherà il finale relativo.
Se noi sceglieremo di controllare il computer dell'iniziato, troveremo una linea di testo, un commento anche fuori contesto dalla pagina in cui saremo, che però mette in relazione il pensiero come gruppo terroristico. E quindi qui il finale, tu inserisci il dato, tutti i componenti di pensiero, compreso l'iniziato, vengono accusati e catturati, e tu in questo caso, avendo servito la nazione e il governo, vieni promosso, diventi tu il nuovo consulente di Orwell e ti viene proposto di entrare a far parte della nazione, perché scopriamo che tu vieni da un altro stato.
Un'altra delle opzioni è quello di andare ad hackerare il computer della Delacroix, e qui la strada si divide in due. Da una parte possiamo provare ad hackerarlo, ma lei, sapendo insomma che glielo stiamo per fare, staccherà la connessione e in sostanza ci metterà dalla parte del pensiero, quindi verranno arrestati tutti quanti quelli del pensiero e noi diventeremo ricercati lo stesso, perché abbiamo parlato con il pensiero, quindi siamo coinvolti come complici. Dall'altra parte invece, e qua è una questione più che altro di tempismo, collaborando con l'hacker riusciremo ad hackerare il suo PC, lei chiuderà il PC ma noi avremo accesso al telefono, e dal telefono riusciamo a scoprire un sacco di roba, ad esempio che la Delacroix sarà contenta che ci siano stati gli attentati, e questo vuol dire che Orwell funzionerà e sarà l'opinione pubblica, insomma, vede la parte politica della cosa. Dirà anche che è lei dietro la fuga di notizie, quindi la porteranno quindi a dimettersi. Orwell viene chiuso il progetto, quindi non sarà attivo, e noi però diventiamo ricercati perché siamo stati anche noi all'interno di Orwell. Quindi in sostanza è un ritorno dalla distopia del momento a un mondo un po' più normale, senza troppi controlli.
E invece il finale, quello un po' più succoso, un po' più articolato, è quello dove noi scopriamo alla fine che Abram ha partecipato alla creazione di Orwell e denuncia lo stesso Orwell, e lo scopriamo che ha lasciato un PC privato con dei dati proprio sullo stesso Orwell, dove lo denuncia. In questo caso qui, inserendo i dati di se stesso nel database, Orwell si auto denuncia, si automette tra i sospettati, e quindi qua facciamo cadere effettivamente Orwell, il governo, si dimettono tutti, e addirittura il pensiero da piccolo gruppo attivista diventa un vero e proprio partito politico. Però tu comunque, protagonista, noi che giochiamo, diventiamo comunque ricercati per la nostra affiliazione ad Orwell. E la piccola consolazione che abbiamo è che lo stesso pensiero che ci riconosce il fatto di averli aiutati ci fa diventare membri onorari per farci ottenere la grazia qualora fossimo arrestati. Questo era Orwell, un gran bel gioco di investigazione che tiene proprio incollati allo schermo, letteralmente, perché è proprio la nostra area di lavoro come gameplay. Io gli do un bel 7 chunks e mezzo su 10. La storia mi ha molto appassionato, come si risolvono le varie storie, man mano che scopriamo i dati, i destini che si intrecciano di queste persone che inizialmente non possono essere solo unite da un piccolo legame, che si scopre invece essere molto legate. Non gli do di più perché probabilmente, siccome l'ho più visto che giocato, ho più seguito il let's play di Ace piuttosto che averlo giocato, perché probabilmente il lavoro che sta dietro a cercare, leggere tutto quanto, l'avrei trovato probabilmente un po' più noioso, quindi gli levo leggermente, perché conoscendomi so che se l'avessi giocato del tutto mi sarei probabilmente un po' annoiato proprio nella ricerca. Però invece dal punto di vista della storia, siccome mi piacciono molto i thriller, i polizieschi, i giochi e i film del genere, mi è proprio piaciuto anche come finale, con i finali alternativi dove possiamo stare da una parte o dall'altra o anche un po' nel mezzo, però è sempre difficile trovare il nostro spazio. E tu, Ace?
Io decido di dargli 8, un 8 di incoraggiamento, chiamiamolo così, perché è un gioco molto particolare che ha purtroppo una rigiocabilità ridottissima, perché già sappiamo tutta la storia e sì, ci sono finali diversi da scoprire, ma in realtà poi quello che succede durante le giornate è più o meno sempre lo stesso. È una bella storia scritta che ha bisogno sicuramente di avere più stagioni. La seconda stagione che è uscita sono eventi contemporanei che avvengono a questa prima stagione, però da un'altra parte, insomma, della nazione. Quindi bello il fatto che ci siano eventi contemporanei, c'è una specie di lore che cercano di costruire dire, di questo mondo distopico. Bello il fatto che la storia viene raccontata a frammenti, quindi non abbiamo un narratore vero e proprio, ma siamo noi il narratore che mette insieme i pezzi, e a volte veniamo anche depistati da quello che c'è scritto nella storia. E il gioco gioca molto con il pensiero proprio del giocatore, così facciamo un bel gioco di parole enorme. Bella soprattutto, molto sottovalutata, la colonna sonora, secondo me, che è una colonna sonora molto atmosferica e ambientale, molto soft di sottofondo, ma nel momento in cui manca la musica o nel momento di colpi di scena, in realtà c'ha quel momento di cambiamento completo. Per esperienza diretta dico giocateci.
Volevo aggiungere solo una cosa: dalle cose che hai detto e dalle cose che abbiamo dei quali abbiamo parlato nel gioco, alcune cose mi ricordano proprio Her Story, che abbiamo trattato sull'enciclopedia dei videogiochi, il fatto del cercare indizi negli vari interrogatori che però ti depistano a un certo punto, quindi non devi dare tutto per garantito, tutte le cose, e anche i vari finali che possiamo tenere in Her Story molto più criptici perché non ti viene dato effettivamente un vero finale. Però ho trovato molti punti in comune con quel gioco che mi è anche piaciuto tanto, quindi anche questo merita davvero.
Oltre al fatto che come progetto indie è comunque lo-fi, chiamiamolo così, poca tecnologia, nel senso che c'è solo un filmato e poi tutto il resto è testuale, ma secondo me è reso molto bene sia stilisticamente che proprio a livello di gameplay, di intuizione effettivamente di quello che è il gioco. È sicuramente un gioco che si adatta anche al mobile tranquillamente, proprio perché è proprio punta e clicca, trascina e questo genere di meccaniche qui, e secondo me ha anche un bel valore morale o comunque etico, perché pone dei quesiti interessanti: quanto un sistema del genere è distopico veramente, cioè non è che magari siamo già in un periodo così, effettivamente poi dal 2016 ad oggi è uscita la legge sul GDPR e tutta quanta una serie di iniziative che hanno a che fare con la privacy di ciascuno di noi e con il fatto che mettere qualcosa in internet di dati privati vuol dire metterli pubblici, metterli a disposizione di tutti. Orwell inizia appunto, come diceva Yuga, come un'investigazione su piattaforma pubblica, e solo dopo un certo momento cominciamo ad entrare quasi senza soluzione di continuità nel privato, a intercettare le conversazioni, a leggere i post nascosti, a entrare finalmente poi nell'hackeraggio. E lo facciamo veramente in maniera fluida. Quindi dov'è il vero confine tra spiare e guardare?
E siamo giunti anche oggi alla fine di questo appuntamento con l'enciclopedia dei videogiochi. Noi vi ringraziamo sempre per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci i vostri commenti, recensioni, consigli su tutte le piattaforme dove ci trovate, e anche soprattutto dei vocali che potete lasciarci, che la Anchor soprattutto ci permette di inserire nelle puntate relative al gioco a cui fate riferimento, e quindi la puntata si arricchirà con i commenti live di voi ascoltatori. Quindi non mi resta altro da dire che ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Fa 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 fa